E siamo arrivati al momento del nostro dossier che questa settimana stiamo costruendo su un ricordo. Vamos a la playa, la canzone dei Righeira, entrata in tutte le piste da ballo e case 40 anni fa, e nelle nostre teste. Era il 1983. Ragionare su questa canzone per meglio capire gli anni 80 è un po' questo il proposito del dossier di Alphaville di questa settimana, che ci accompagnerà fino a venerdì. I Righeira hanno definito un rapporto tra musica e moda che li ha resi una vera e propria icona pop, proprio di icone pop anni 80, e del legame tra musica, moda ed estetica che segnò quel periodo ci occupiamo oggi, e per farlo abbiamo in collegamento con noi Francesca De Logu, che saluto. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno.
Francesca De Logu, giornalista, per molti anni è stata direttrice di Cosmopolitan. Fra le sue pubblicazioni più recenti c'è Il mio analista è un basso elettrico, Ispirazioni ribelli tra moda, giornalismo e musica, bellissimo titolo peraltro, libro uscito nel 2022 per Do It Human Editori. Allora, Francesca De Logu, partiamo dal condensato di contraddizioni che rappresentano i Righeira e che ci fanno da guida questa settimana. Un atteggiamento pop il loro, ma con l'uniforme grigio-verde militare come abbigliamento, poi le famose cravatte di Memphis, a volte indossate anche due alla volta, insomma, haute couture e pop. Qual è il significato di questi mescolamenti di codici che ci propongono i Righeira?
I Righeira sicuramente con diciamo Vamos alla Playa parliamo proprio dell'inizio degli anni Ottanta, no? Uscivamo anche dalla vincita dei mondiali dell'82, quindi era un'Italia diciamo sicuramente gioiosa che si stava spogliando un po' di tutta una serie di codici del passato, soprattutto degli anni 70, e di problematiche legate a quel decennio. E sicuramente i Righeira hanno dato un po' l'inizio per me a quello che antropologicamente diciamo viene definito un po' il bricolage, cioè il bricolage inteso in senso proprio di unione diciamo di vari stili, con l'invenzione anche di codici nuovi. Loro, come diceva lei, hanno proprio sicuramente diciamo mescolato l'alto e il basso, quindi hanno saputo inventare, come spesso fa la musica, inventare diciamo dei nuovi linguaggi, dei nuovi approcci che mettevano in una sorta di diciamo di girandola tutta una serie di stili e di styling, perché per fashion styling si intende, a differenza di quello che magari si può pensare comunemente, non si parla di stilisti ma di assemblatori di stili. E quindi loro è come se in qualche modo avessero quasi inventato e fatto nascere quest'epoca del bricolage, che è quella in cui appunto si mescolano molte mode, si mescolano con grande libertà, leggerezza e ironia, ma anche presagendo, come dire, il futuro, perché se pensiamo che ora, proprio nel 2023, siamo proprio dopo 40 anni in presenza proprio dell'epoca del bricolage, dove proprio i fashion stylist fanno questo, assemblano stili che poi diciamo cuciono addosso in qualche modo ai musicisti. Loro invece sono stati proprio degli assoluti innovatori da questo punto di vista.
Ma parlando dello stile degli anni 80, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento, i Righeira come iniziatori di uno stile così devoto al bricolage, potremmo dire, quindi di grande libertà, però gli anni 80 sono stati anche anni di grande conformismo da un altro punto di vista per quanto riguarda il look. Non so, mi vengono in mente i paninari che dicevano insomma si vestivano soltanto in un certo modo, con certe marche. C'era veramente tutta questa libertà dal punto di vista del look negli anni 80, secondo lei, Francesca De Logu?
Sì, assolutamente. Gli anni 80, se pensiamo che sono diciamo iniziati con la morte di John Lennon, diciamo così, dal punto di vista proprio del grande evento che ha colpito proprio l'immaginario collettivo, anche per come è morto, appunto assassinato davanti alla porta di casa, e arrivano fino alla caduta del muro di Berlino. Quindi ovviamente all'interno di questo grande decennio ci sono tantissime epoche, epoche, tanti spunti e tante anche, se vogliamo, divise, perché effettivamente, come diceva lei, è stato anche un po' il decennio che ha dato il via a tutta una serie di dress code nell'abbigliamento, che poi sono rimasti a lungo e tuttora vivono, anche se in modo chiaramente reinterpretato. Il primo che mi viene in mente è ovviamente il power dressing cosiddetto, cioè proprio il classico codice d'abbigliamento legato soprattutto alla donna di potere più che all'uomo. Sono stati comunque anni, diciamo, gli anni in cui le donne hanno cominciato a fare carriera, ci sono stati anche dei film dedicati, e in cui molti stilisti quindi hanno lavorato sul concetto, diciamo, di costruzione, di capospalla, tipo spalle, soprattutto appunto le spalline, no? Le cosiddette spalline, che davano
Certo.
un po' un messaggio di architettonico, di potere. Però poi ci sono stati anche degli stilisti iconici, perché gli anni 80 sono anche gli anni in cui sono nati proprio gli stilisti in Italia, diciamo, in cui sono venuti fuori i più importanti nomi da questo punto di vista nel prêt-à-porter italiano, quindi come Giorgio Armani. E lui è riuscito a sicuramente, diciamo, a inventare un dress code legato alla giacca per la donna, quindi una donna che sempre più usciva di casa e faceva, non solo andava al lavoro, ma faceva carriera, aveva un'indipendenza anche non solo economica, ma anche a quel punto anche di stile che la rappresentava. E Armani è riuscito addirittura a creare, diciamo, una giacca destrutturata, quindi a fare una giacca, un power dressing che non avesse le spalline. Quindi è stato sicuramente un periodo molto fertile di spunti. Poi, come diceva lei, sì, c'erano anche questi dress code tipo i paninari, che erano legati anche a quel momento, diciamo, di edonismo, di
Certo.
sfoggio, perché è anche stata l'epoca dei loghi, no? C'erano tutti questi stilisti che facevano le magliette a partire appunto da Armani, ma me ne vengono in mente tantissimi altri, che facevano il logo ovunque, anche semplicemente sulla t-shirt, no? Per arrivare con un pezzo, diciamo così, entry level a livello di costo, che ti potevi permettere, diciamo che anche i ragazzi potevano permettersi, e che in qualche modo era uno statement di quello stilista, perché avevano, non so, l'aquilotto gigante sulla maglia oppure il logo. Per cui erano proprio anni di, se vogliamo, di show off, di esibizionismo, ma anche di leggerezza, no?
Certo.
Di grande leggerezza.
E poi c'era anche un'estetica, allora, c'erano, come lei ci ha raccontato, una miriade di stili legati poi anche a sottoculture, no? Diverse, e poi c'era un'estetica invece che colleghiamo più così abitualmente a quel decennio, che era un'estetica spregiudicata, a volte molto carica, quasi caricaturale, glitterata. Ecco, cosa c'era dietro? Se c'era dietro qualcosa a questa ricerca di un look anche spesso molto vivace.
Beh, sicuramente c'era questa liberazione, da un lato, e ribellione, sicuramente rispetto a quello che era il decennio precedente. Quindi indubbiamente poi anche i cambiamenti in politica, se pensiamo anche
Certo.
solo a un attore di Hollywood che è diventato presidente della Repubblica negli Stati Uniti, come Ronald Reagan, cioè ci sono stati dei cambiamenti che quindi hanno portato a questo, diciamo così, nuovo desiderio di collegare segni, mondi apparentemente privi di collegamenti, di connessioni, però proprio la voglia di ribellarsi, diciamo, anche a quei momenti bui e tristi, diciamo più politicizzati, se vogliamo, degli anni precedenti. Sono anche gli anni in cui, diciamo, fiorisce il punk, perché poi alla fine anche il punk è un movimento che è nato alla fine degli anni 70, però poi è andato avanti anche nei primi anni 80 ed è molto collegato alla moda, perché ovviamente c'è una stilista come Vivienne Westwood, che era la moglie del manager dei Sex Pistols, quindi diciamo che era collegata e proprio organicamente dentro quel tessuto di storie, di narrazioni legate al punk. E tutta la moda di Vivienne Westwood sicuramente era un inno proprio alla ribellione. Addirittura ci sono delle sue frasi storiche, che dicevano proprio, non so, se una cosa ti sta bene, buttala. Cioè, frasi che erano proprio una sorta come dire, di mantra, di inno al fatto di ribellarsi. Poi pensiamo anche che che sono stati anni in cui anche non solo il look dal punto di vista dei vestiti, ma anche proprio del trucco, il make-up, i capelli, pensiamo a tutti questi tagli di capelli, non so, le permanenti, tagli di
Certo.
capelli, i cosiddetti mullet, dove i capelli praticamente sono più corti di lato e sono, diciamo, lunghi sopra, quindi che possono essere portati, non so, tipo alla Duran Duran, per dire, con praticamente rasati di lato, però è un taglio che proprio è nato in quel periodo e che anche i Righeira poi, tra l'altro, portavano. Quindi il trucco sugli uomini, pensiamo a tutti quei musicisti tipo gli stessi Duran Duran, anche, non so, Adamant, non so se qualcuno se lo ricorda, Adamant di Ants, oppure, ma anche nella musica rock, diciamo, era il momento del glam rock, David Bowie, Boy
Certo.
George, mi viene in mente, non so se
Ah,
qualcuno
grandissimo.
degli ascoltatori si
Culture
ricorderà
Club.
queste figure Culture Club, esatto, con la
Ma
sua, tra l'altro, immagine così, diciamo, moderna, no? Pensiamo all'inclusività adesso, a tutto questo tipo di genderless.
Assolutamente, ma restando sulla musica, il collegamento musica e look e fashion negli anni Ottanta è estremamente importante anche perché la musica diventa un'esperienza visiva. Nasce MTV, nascono molte trasmissioni che trasmettono videoclip. Perché la musica, Francesca De Logu, in quel periodo vuole a tutti i costi farsi vedere, mostrarsi, diventare anche immagine, secondo lei?
È proprio, diciamo, è un altro fenomeno, anche quello che diceva lei dei videoclip, che effettivamente diciamo, cambia proprio radicalmente la storia del costume. Erano anni in cui era tutto estremamente collegato, quindi questa voglia di, diciamo, di apparire, questo nuovo edonismo, la voglia di apparire collegata anche alla voglia di, come dire, di mostrarsi, ma anche di gratificarsi, di reinventarsi dei look, di comunicare attraverso le immagini. E se pensiamo ai video, anche i video, i videoclip sono assolutamente stati un segno, diciamo, un momento fertile che ha portato poi allo sviluppo di tutti i social, YouTube, cioè pensiamo a cosa è successo dopo, a quanto sono stati innovativi quei linguaggi. Se pensiamo che adesso attraverso i social network parliamo solo attraverso i linguaggi visivi, tutti i ragazzi sono collegati a delle immagini visive, no? Che siano video, foto, però quel modo di comunicare è nato proprio in quel periodo lì, quindi la voglia di rappresentarsi attraverso immagini e addirittura attraverso dei video. E lì chiaramente tutti quelli che nella loro cameretta o comunque che insomma non avevano la possibilità di vivere nelle grandi città, New York, Milano, e che vivevano in provincia, anche in Italia, no? Attraverso i video hanno avuto sicuramente la possibilità di vedere dei mondi, perché non c'erano i social network, sono stati i
Certo.
primi grandi, diciamo, palcoscenici di condivisione di stili,
Ma
i video.
di tutto questo, oggi abbiamo il ricordo, naturalmente, per chi li ha vissuti, e poi questi anni Ottanta stanno in qualche modo tornando, l'industria culturale della moda ce li sta riproponendo, appunto, nel campo della moda, nel campo della musica. Come ce li sta riproponendo, secondo lei, Francesca De Logu, questi anni Ottanta, in particolare nella moda? Che cos'è che sta tornando?
Allora, nella moda stanno tornando diverse, perché gli anni Ottanta, come dicevamo, sono stati veramente ricchi, ricchissimi di spunti visivi, anche perché hanno avuto diciamo, quel côté, di cui parlava lei prima, anche cioè quello sgargiante, glitterato. E un altro codice che è nato negli anni Ottanta è quello di cui non abbiamo parlato prima, tutta l'estetica legata all'aerobica, al mondo, diciamo, dello sport, però dello sport giocoso,
Certo.
aerobica di Jane Fonda, gli scaldamuscoli fucsia, Olivia Newton-John, le sue canzoni tipo Physical, che aveva questo video dove lei faceva aerobica con tutti questi accessori fluo. E non abbiamo ancora, diciamo, parlato del fluo, ma è uno di quei diciamo, è uno di quei trend assurdi, no? Perché comunque è immettibile, diciamo, in qualche modo sembrerebbe immettibile il suo, ma in realtà è qualcosa che è nato negli anni Ottanta con Fiorucci, tutta questa estetica che anche i Righeira hanno portato proprio anche addosso e che adesso viene filtrata in nuovi sicuramente in nuovi messaggi degli anni Ottanta. Ci sono tante forme, ci sono sia le forme, cioè quindi queste forme, ad esempio il pantalone con le pence, il pantalone tipo quello che portavano proprio i Righeira, cioè largo sopra e più stretto sotto. Ci sono appunto queste giacche destrutturate che sono tornate. Sono tornati i colori, quei colori fluo, tantissimi colori, diciamo pop, ovviamente in sfumature magari diverse, però attingono da lì, proprio l'immaginario, l'estetica è quella lì, assolutamente. E poi anche tutto quel mondo glitterato e i vestiti, i grandi vestiti da red carpet alla Dynasty, per dire, che è un'altra serie TV che è nata negli anni 80 e dove tutti erano vestiti, cioè erano proprio, era un immaginario da ricchi, miliardari, con questi abiti da sera anche per andare a cena, no? Tutti
Mi ero
scollatissimi,
dimenticato di Dynasty.
glitterati. Anch'io, infatti, parlando con lei mi è venuto in mente che effettivamente adesso, nella moda di adesso, se noi vediamo anche, abbiamo visto, non so, il palco a Sanremo o tanti palchi che vediamo in TV, anche legati a eventi che ci sono, diciamo, nelle piazze, eccetera, vediamo che le star della musica, le donne tipo Elodie, sono vestite così, un po' alla Dynasty, hanno questi lunghi vestiti scollatissimi, anche, diciamo, giocosi, divertenti, cioè un modo per comunicare il corpo e la sessualità, ma in modo sicuramente anche con messaggi anche sicuramente divertenti, non è una sessualizzazione da, secondo me, da demonizzare, ecco.
E quindi in qualche modo gli anni Ottanta ritornano rivisti
Sì.
in un modo anche così molto contemporaneo e libero. Francesca De Logu, io non posso che ringraziarla per essere stata con noi oggi e a prestissimo.
Grazie a lei, grazie a tutti voi. Buona giornata.